No, infatti ne mette insieme più di caratteri tradizionalmente considerati di marginalità, ma allo stesso tempo, ecco, e qui entriamo in campo con l'altro libro che vogliamo presentare quest'oggi, Uomini e Profeti, il libro di Leonardo Tondelli, Catalogo dei Santi Ribelli, Storia di Immigrati, Ladri e Prostitute che hanno cambiato la Chiesa, pubblicato da UTET. Tondelli, come se paradossalmente, ma poi forse per niente, forse anzi dovrebbe essere un po' questa la regola, sono proprio le figure apparentemente in partenza più marginali, quelle che, di cui ci aspetteremo un destino completamente diverso, che mettono in movimento grandi cambiamenti, come se proprio lì, no, nel minore, nel piccolo, nel marginale, nello straniero, nell'uomo di colore, lì succede qualche cosa che poi mette in movimento grandi rivolgimenti. Partiamo proprio da questa prospettiva, dal vedere nel piccolo, nel marginale, invece la sorgente del cambiamento, certe volte proprio anche della vera e propria rivoluzione. Tondelli.
Beh sì, questo ha anche un senso evolutivo, cioè i cambiamenti cominciano sempre, all'inizio sono degli errori, delle deviazioni della norma, a volte restano deviazioni della norma e magari non vengono neanche più registrate perché dopo un po' ci si dimentica di una sola deviazione, se invece le deviazioni diventano sempre di più, dopo un po' diventano la norma. Questo vale per esempio per i linguaggi. Se uno insomma, studia l'evoluzione delle lingue, all'inizio c'era il latino, non era all'inizio ovviamente, prima c'erano altre lingue, ma insomma a un certo punto il latino comincia a essere parlato sempre in un modo diverso, da popoli diversi che fanno parte dell'impero e all'inizio sembra che parlino male. All'inizio sembra che non parlino nemmeno, che balbettino, sono i barbari, quelli che non sanno parlare. E poi da queste deviazioni nascono le lingue. Stessa cosa poi succede nella politica, succede in generale, cioè è
Ma nella
normale.
vita, no? L'evoluzione
Sì.
biologica nasce da errori di trascrizione, da quelli che da un altro punto di vista vengono definiti errori e in realtà poi mettono in movimento qualche cosa, no? Modifiche che incredibilmente poi sopravvivono. Da qui nasce questa idea, no, di questo catalogo dei santi ribelli. Potremmo dire in generale, Tondelli, un santo o è ribelle oppure non è un santo, un po' generalizzando, scherzando, ma forse neanche troppo.
Sì, generalizzando, nel senso che poi per molti secoli questa cosa magari poteva dare un po' fastidio e certi santi è rimasta l'idea che fossero insomma soprattutto uomini d'ordine. Pensiamo che a un certo punto ogni dinastia che regnava in Europa doveva avere un suo santo e doveva essere molto spesso una regina che si era comportata in modo estremamente pio. Perché però ogni dinastia doveva assolutamente averne uno, però in generale i santi sono sempre stati quelli che hanno come la minoranza, anche perché se ci riflettiamo, insomma, nascono una vera e propria venerazione dei santi parte con i martiri. All'inizio è proprio la necessità di ricordare queste persone che erano morte per testimoniare la loro fede, ma se la maggioranza fossero stati martiri, oggi il cristianesimo non esisterebbe. Esiste perché un sacco di gente alla fine non si è fatta martirizzare, è sopravvissuta, è venuta probabilmente a patti con le leggi dell'impero. Sono quelli famosi che alla fine decidevano di sacrificare l'imperatore, decidevano di accettare, insomma, di venire a compromessi, però non hanno mai smesso di ricordare gli esempi invece integerrimi
Ci
di
vuole sempre
quelli
qualcuno, no, che
che. Eh
esca un
sì.
po' dalle righe e che mostri un modo diverso di stare al mondo, indichi direzioni diverse. Proprio da questo punto di vista, Giulia Lo Porto, allora, Agar è una schiava, la schiava di Sara. Sara non riesce a avere figli, però c'è la profezia che dice che lo avranno, lei e Abramo, quindi diventa in qualche misura il veicolo per Abramo per avere un figlio. Nasce Ismaele, e sappiamo tutta la discendenza, tutta la storia di Ismaele. Allora, qual è questa storia poi così che apparentemente sembra già segnata e invece che percorso di vita prenderà Agar e poi anche suo figlio?
Sì, in realtà io direi che Agar è più un veicolo per Sara, per avere un figlio più che per Abramo, perché è proprio una decisione di Sara che si in qualche modo si oppone alla promessa che Dio fa di questa discendenza, cercando di forzare quasi per se stessa una promessa che comunque continua a essere rivolta soltanto ad Abramo. Quindi Sara cerca il suo modo di entrare in questa promessa, lo fa attraverso questa scelta di cui parlavamo prima, ma quando, dice il testo, quando Agar si rende conto di essere incinta, cambia il suo atteggiamento, quindi non si comporta più da schiava sottomessa alla padrona, ma si comporta da giovane donna che aspetta un figlio al quale non vuole rinunciare. Quindi viene vessata, dice il testo, da Sara, fino a costringere Agar alla fuga. Una fuga abbastanza irrazionale, se vogliamo, perché comunque per quanto fosse pesante la vessazione di Sara, la permanenza nella casa di Abramo garantiva un futuro, una sussistenza sia a se stessa che al bambino. Invece Agar si spinge proprio all'estremo, direi proprio al limite tra la vita e la morte, perché fugge in deserto, dalle indicazioni che abbiamo nel testo, anche abbastanza lontano rispetto al punto di partenza, senza avere ovviamente un'idea, un piano preciso su cosa fare. In questo deserto viene avvicinata da quello che poi si rivela essere un angelo di Dio, il quale fa ad Agar la promessa per il proprio figlio di una importante discendenza, di un popolo forte, un popolo nuovo, e la invita a tornare nella casa di Abramo. È interessante qui, questo il testo ebraico lo si evince molto di più che nella traduzione italiana. I termini usati ci fanno capire proprio che cambia il modo di intendere la presenza di Agar presso Sara e Abramo, perché non è chiamata più schiava, ma è chiamata moglie di Abramo, con lo stesso termine Ishak che viene usato anche per Sara. Questo bambino nasce, viene chiamato Ismaele, così come l'angelo aveva detto, ma nasce anche Isacco nel frattempo. Quindi la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo si compie in Sara. Ai 3 anni di Isacco, quando il bambino viene svezzato, e questo non è, a mio avviso, un elemento indifferente, perché il bambino svezzato e quindi non più allattato al seno comincia a avere più relazioni e a una distanza maggiore dalla madre, che vedendo Isacco e Ismaele giocare insieme si preoccupa moltissimo dell'eredità e del futuro di Isacco, e quindi chiede ad Abramo di allontanare Ismaele. Abramo questa volta è un pochino più presente rispetto al primo racconto, anche se resta comunque una figura molto marginale.
Sì, è una storia di donne questa, visibilmente.
Esatto. E a questo punto Agar e Ismaele vengono allontanati, si perdono nuovamente nel deserto, con tutta il significato, la simbologia che questo ambiente porta con sé, e a questo punto non hanno più né cibo né acqua. Ed è il momento più tragico della storia di Agar, anche il momento più estremo della sua esperienza di maternità, perché sta per vedere morire il figlio e compie un gesto, secondo me, molto poetico nel suo essere così terribile, cioè allontana da sé Ismaele, ponendolo in un posto in cui non ne sente il lamento, ma continua a vederlo. Dio interviene una seconda volta, facendo scaturire una fonte d'acqua e promettendo nuovamente ad Agar di essere madre di un popolo. Quindi non solo Ismaele è il capostipite di un popolo, ma è un popolo la cui origine è messa Agar, una donna straniera. Mentre si sta scrivendo la pagina più importante dell'origine del popolo di Israele, quindi questo non è assolutamente indifferente.
Assolutamente no, perché vuol dire appunto una storia che comincia con un'intromissione di un esterno, qualcosa che viene da fuori, e per questo dicevamo la figura di Agar è particolarmente significativa in un tempo, no, che invece muove nella direzione contraria, è la paura della relazione con l'altro, con lo straniero, la chiusura. Chiaramente questo elemento, no, mi sembrava molto importante. Da un lato c'è una donna che non accetta la posizione che gli è stata assegnata, dall'altro c'è una donna che è generosa, Sara, che dice va bene, se non posso io lo faccio un'altra. Poi ci sono i sentimenti tutti umani, la gelosia, l'invidia, e però poi questa vicenda in qualche senso è una vicenda, appunto, dicevamo, esemplificativa solo dalla relazione con l'esterno, con l'inaspettato, anzi con quello che proprio non riusciamo a immaginare. Accade qualcosa di nuovo. Tondelli, succede qualcosa del genere con i suoi santi, no? Lei analizza una ricca fenomenologia di sante, di santi che conducono vite che tutte di cui non diremo certo che sono vite segnate dalla santità. Ad esempio, un capitolo molto interessante è quello sulla, diciamo, incerta condizione sessuale di molti dei santi della tradizione. Tondelli.
Sì, beh, c'è questa cosa appunto che essendo devianti i santi molto non si incasellano esattamente nella sessualità che è prevista dai costumi del tempo. Questo poi, insomma, lo sappiamo benissimo, a volte il connotato della santità può essere la castità o la verginità, che significa comunque sottrarsi a quello che è il comportamento standard previsto da persone di entrambi i sessi. Il santo può essere una persona che si astiene, può essere anche una persona che a volte si nasconde. Abbiamo una casistica abbastanza diffusa, cioè 4-5 sante che si travestono da monaci per entrare in un monastero maschile. È una cosa abbastanza particolare, e c'è il caso estremo di appunto Santa Marina di Bitinia, che non solo si traveste perché vuole rimanere accanto a suo padre e quindi si fa monaco, ma a un certo punto viene accusata in quanto monaco di aver messo incinta la figlia di un oste, e in quel momento lei confessa questa cosa. Lo fa per elevarsi ancora di più a Dio, forse per mettersi, insomma, in una posizione sventurata, forse per aiutare questa ragazza che almeno così aveva un padre che riconosceva suo figlio, oppure lo fa il sospetto del lettore poi di oggi, forse lo fa perché rischiava molto di più se fosse stato svelato il suo travestitismo, perché il travestitismo era un reato ben più grave dell'aver, insomma, approfittato di una ragazza, dell'aver messo incinta una ragazza anche contro la sua volontà. Ovviamente oggi abbiamo costumi diversi, ma soprattutto abbiamo una morale diversa, con priorità diverse, però a quel tempo era così. Se ci si vestiva da uomo, questo era un grosso peccato. Tenete conto che anche nel processo, di cui abbiamo gli atti, non è una cosa, non è una leggenda, il processo a Giovanna d'Arco, insomma, la prova della sua stregoneria fu il fatto che Giovanna d'Arco comunque indossava vestiti maschili e aveva continuato a indossarli, anche perché in prigione le avevano dato solo quelli, quindi non aveva altra scelta.
No, torna quindi questo elemento, no, del fare quello che non ci si aspetta che tu faccia. In questo caso sei una donna, ti vesti da uomo, oppure il contrario, sei una schiava e invece prendi su di te il tuo destino e affermi la tua libertà. Potremmo dire in un certo senso, Giulia Lo Porto, che tutte queste figure, sia quelle che lei ci racconta nel libro di Agar, sia quelle che troviamo nel libro di Tondelli, fanno del proprio corpo qualcosa che appunto sfugge al tipo di organizzazione sociale che vorrebbe che quel corpo si comportasse soltanto in un certo modo, come se alla fine in particolare un po' l'eccezionalità della figura di Agar è proprio nell'uso che fa del proprio corpo.
A me sembra di sì, a me sembra che il vero protagonista della storia di Agar sia il rapporto che lei ha con il proprio corpo attraverso la maternità, che diventa un'occasione di riscatto per lei. Sicuramente, ma questo vale anche per Sara, quindi anche per Sara io credo che nel rapporto con il proprio corpo, che passa attraverso l'esperienza difficile, complessa della vecchiaia e poi di una maternità nella vecchiaia, si iscriva la possibilità di riformulare la propria storia. Per questo nel libro cerco di leggere la maternità come una nuova forma di esprimere le proprie potenzialità e quindi di esprimere anche il potere in maniera diversa, non per creare anche con la sensibilità di oggi, non per creare differenze tra chi ha figli, chi non ce li ha, chi decide di averli per le proprie ragioni, chi decide di non averli, ma perché la maternità è sicuramente un'esperienza che nell'essere così estrema, un'esperienza del corpo, dice qualcosa del corpo che è valido per tutti. Agar costantemente fa riferimento a quello che il suo corpo fa, quello che il suo corpo sente, quel che il suo corpo dice, per trovare la sua strada, per trovare la forza di fare una strada, cioè di farla, proprio di costruirla prima di percorrerla, e questo non le sarebbe stato possibile fuori dall'esperienza.
Credo che questo sia un punto veramente importante, Giulia Loporto, che va, giustamente lei diceva, è straordinario, no, l'evento di Agar, ma forse ancora di più di una donna, di una vecchia, molto vecchia, che riesce ad avere un figlio. Vediamo il senso che può avere una storia del genere applicato anche a altri corpi, anche i corpi maschili. In fondo è come a dire, guarda, quel corpo non è un destino, quel corpo non è un evento da accogliere e basta, e in un certo senso da subire. Il corpo per certi aspetti è anche un luogo creativo, uno spazio di possibilità. Pensi, no, a tutto lo stigma che c'è ancora oggi rispetto ai corpi vecchi, ai corpi invecchiati, a quante prescrizioni gli si impongono, proprio perché il corpo vecchio viene vissuto come qualcosa che preclude qualcos'altro. Ecco, la figura di Sara, in questo senso, lei giustamente dice, guardate che Sara per certi aspetti ci dice moltissimo del come possiamo avere un rapporto creativo, originale con il proprio corpo. Torniamo allora al libro di Tondelli. Da questo punto di vista, alcuni dei santi di cui lei parla, ad esempio, sono santi che hanno un colore che almeno in certe epoche viene considerato non all'altezza di altri colori, no? Mi è particolarmente incuriosito la storia di Girolamo. Che santo è Girolamo?
Girolamo, a parte che è un santo a cui dobbiamo le parole che abbiamo ancora in bocca oggi, senza a volte rendercene conto, è stato il grande traduttore della Bibbia dall'ebraico e dal greco. Lui cercava di confrontare le versioni e dare una nuova versione in latino, che poi ha avuto un peso fortissimo sulle traduzioni successive e in generale sul linguaggio che usiamo. E poi Girolamo aveva questa cosa, insomma, era un patrizio romano, direi, comunque un personaggio che veniva da una famiglia di assoluto rilievo. Come molti intellettuali della sua generazione, non più che preoccuparsi della cosa pubblica, a un certo punto passano al concorrente, che è la Chiesa cristiana. Ormai attira gli intellettuali più irrequieti, è una cosa più interessante e che comunque garantisce forse anche posizioni di livello comunque quasi paragonabile. Quindi grandi intellettuali come Agostino, come appunto Girolamo, a un certo punto passano dallo Stato alla Chiesa o scelgono direttamente la Chiesa. Girolamo è importantissimo, a un certo punto si comincia a sussurrare che potrebbe essere il prossimo vescovo di Roma, in una fase in cui essere già vescovi di Roma era molto importante, non era ancora considerato, insomma, il ruolo, magari quello di vicario di Cristo, però era già la sede vescovile più importante dell'Occidente.
Ma qual era il colore di Calogero? Qual è il colore della pelle di Calogero?
Ah, è Calogero, avevo capito Girolamo.
No, scusi, sì, sì, sì.
No, per quanto riguarda Calogero è interessante, sono questi santi che hanno un colore della pelle molto scuro, si possono anche definire neri in effetti, che sono tipici di certe zone dell'Italia del Sud, della Sicilia e della Calabria. In generale il nero in tutto il Mediterraneo, ma se arriva fino alla Madonna Nera della Polonia, è un attributo della santità. E questo non è tantissimo chiaro, cioè ci sono varie ipotesi. Senz'altro questa cosa che le icone che arrivavano da Oriente mostravano dei colori più scuri, bruniti, e quindi questo veniva interpretato come un attributo della santità. Però c'è questa cosa che a un certo punto essere di carnagione molto scura in Sicilia poteva diventare un motivo per cui la gente cominciava a chiederti dei miracoli, che è una cosa che succede anche più tardi, con ad esempio nel 1400 con San Benedetto il Moro, che era veramente la sua famiglia veniva dall'Africa, lui era scuro, all'inizio è un pastore, poi a un certo punto intorno a lui cresce tutto un movimento di persone che lo seguono e lo considerano un guaritore, e lui a un certo punto deve guarire, perché è la cosa che tutti gli chiedono di fare.
Questo è un punto che nel libro viene fuori spesso, Tondelli, come se queste figure a un certo punto si rendessero conto che per qualche ragione sono oggetto di un'attenzione particolare e si sentono quasi in dovere di giustificare questa attenzione, e a quel punto il miracolo però viene dopo, non è che il miracolo è la causa della loro santità. Siccome sono considerati santi, il miracolo segue, cioè paradossalmente un'inversione della connessione temporale, sembrerebbe.
Sì, beh, a volte c'è una forte pressione sociale, la gente si aspetta da te visioni, tu a un certo punto le visioni ce le hai, la gente si aspetta da te dei miracoli. Questo forse è più difficile delle visioni, però ogni tanto un miracolo ci scappa. Se ci pensate, insomma, le guarigioni in generale, i fatti prodigiosi, a volte avvengono, poi a volte avvengono casualmente, a volte avvengono perché c'è un trucco, ma questa cosa succede anche nel secolo scorso e probabilmente succede tuttora. Cioè, ci sono figure di santi che a un certo punto i miracoli li dovevano fare, altrimenti diventava un grosso problema anche confessare di avere qualche volta commesso un trucco, no? Uno è condannato poi a fare quel trucco per il resto della vita, non tanto per truffare il prossimo quanto per non deluderlo.
È più questo, no? È più questo. Togliamo l'elemento dell'inganno. Perché lo senti che sei diventato per qualche ragione un po' l'oggetto di una speranza, di una fiducia. E in fondo perché deludere quella speranza, quella fiducia? Torniamo ancora una volta alla figura di Agar. Giulia Lo Porto, lei scrive nelle pagine conclusive del suo libro: Agar è la parola che nessuno si aspetta, il contrattempo, l'irregolarità. È la piega che prende la storia fuori da ogni previsione. Là dove si stava scrivendo l'identità di un popolo, Agar aggiunge il destino di un altro popolo. Lì dove si posavano le basi dell'esclusività, Agar apre le porte dell'alterità. Ecco, mi sembrava un po' questa la chiave per intendere questa figura, e tutte le Agar e tutti gli Agar che periodicamente spuntano fuori da posti inaspettati, non solo non sono una minaccia, ma sono anche la molla che mette in movimento una storia diversa, una storia spesso anche gloriosa. Giulia.
Sì, non sono una minaccia, sono una possibilità. Questo non toglie il fatto che la loro presenza crei comunque una situazione di conflitto, quantomeno si amplia la complessità, ecco, della realtà. E questo accade per Agar e Sara e per Israele, il popolo arabo, anche perché quello che penso sia interessante rispetto allo specifico della storia, della storia che viene narrata nella Bibbia, della storia che poi seguirà della relazione tra questi due popoli, è che Israele e il popolo arabo sono come se non fossero abbastanza diversi e questo non essere abbastanza diversi è quello su cui si basa il conflitto, perché comunque hanno origine da uno stesso padre, condividono uno stesso territorio e la loro diversità si accentua nel tempo per le ragioni storiche che più o meno conosciamo, ma la vera difficoltà non sta nel riconoscere la diversità, ma nel cercare di convivere in quello che invece è simile. Quindi
come se ogni tempo avessimo bisogno di tornare ad un Agar perché lì troviamo qualche cosa che ci unisce nonostante le differenze che poi nel tempo si sono aggiunte.
Sì, io penso che sia più difficile instaurare una relazione con quel che più ci somiglia dell'altro che non con quello che è diverso. E quindi penso che in questo la storia di Agar sicuramente ha molto da insegnare, da suggerire. Qui penso che ovviamente Agar non c'è un modo univoco di leggere questa storia, né tantomeno la storia di Agar ha un solo messaggio che bisogna scoprire, ma certamente è bello poter leggere queste pagine cercando anche una pluralità di significati, a partire anche proprio dalla lettura della realtà odierna.
Giulia Loporto, Agar, ho visto il vivente che mi vede, pubblicato da Edizioni San Paolo. Grazie Giulia Loporto per essere
grazie
stata con noi.
Grazie a voi.
Leonardo Tondelli, Catalogo dei Santi Ribelli, storie di immigrati, ladri e prostitute che hanno cambiato la Chiesa, pubblicato da UTET. Tondelli, grazie.
Grazie a voi.
Buona giornata. 10-13 minuti, 23 secondi, siamo quasi alla fine. Vi ricordo che domani, domenica 30, inizia un nuovo ciclo di Uomini e Profeti in 5 puntate con Davide S.